credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronolone presenta Eugenio Onegin di Alexander Pushkin.
Mio zio, un uomo dei più onesti principi, quando non per celia si ammalò, seppe farsi rispettare e non poteva avere una migliore idea. Il suo esempio è insegnamento per gli altri. Ma Dio mio, che noia starsene giorno e notte con un malato senza allontanarsi neppure d'un passo. E che bassa perfidia far divertire uno che è mezzo morto, rassettargli i guanciali, porgergli la medicina con un volto triste, sospirare e pensare fra sé. Ma il diavolo quando ti porterà via?
Così pensava, volando in mezzo alla polvere, su una vettura di poste, un giovane scavezzacollo, erede per volontà suprema di Zeus di tutti i suoi parenti. Onegin, mio buon amico, nacque sulle rive della Neva, laddove forse sei nato pure tu, o hai brillato, mio lettore. Suo padre, dopo aver prestato servizio molto egregiamente, era vissuto di debiti. Dava 3 balli all'anno e finì col rovinarsi. Il destino però proteggeva Eugenio. Per prima Madame ebbe cura di lui, poi fu sostituita da Monsieur. Il bambino era turbolento ma carino. Monsieur l'abbé, un povero francese, perché il bambino non si stancasse, gli insegnava ogni cosa scherzando. Non lo annoiava con la severa morale, gli rimproverava con dolcezza le monellerie e lo accompagnava a passeggio nel giardino d'estate. Quando poi giunse per Eugenio il tempo della turbolenta giovinezza, il tempo delle speranze, dei teneri affanni, Monsieur fu licenziato. Ed ecco il mio Onegin perfettamente libero, pettinato all'ultima moda, abbigliato come un dandy londinese. Finalmente vide il gran mondo. Egli sapeva esprimersi e scriveva in francese a perfezione, danzava leggero la mazurca e faceva gli inchini senza impaccio. Che volete di più? Il mondo lo giudicò intelligente e molto amabile. Noi tutti, a poco e in qualche modo, abbiamo imparato qualcosa. Così, con l'educazione, grazie a Dio, da noi non è difficile risplendere in società. Onegin, secondo il giudizio di molti, giudici severi e categorici, era un giovane colto, ma stravagante. Aveva, nella conversazione, il dono felice di sfiorare ogni argomento con spigliatezza. In una discussione solenne, sapeva star zitto, con un'aria dotta di intenditore, e suscitava il sorriso delle dame col lampeggio di improvvisi epigrammi. Non ho il tempo di raccontare tutto ciò che d'altro Eugenio conosceva, ma in una scienza egli era un vero genio. Una scienza che egli sapeva meglio di tutte le altre, che era per lui, sin dall'infanzia, e fatica e tormento e gioia, che teneva occupata per l'intero giorno la sua malinconica pigrizia. Era la scienza della tenera passione. Come Eugenio fu presto capace di fingere, di nascondere una speranza, di fare il geloso, di dissuadere, di far credere, di sembrar tenebroso, di languire, di mostrarsi orgoglioso e docile, attento o indifferente. Come stava languidamente silenzioso, com'era ardente nella sua eloquenza, come noncurante nelle lettere d'amore. Sapeva attendere una carezza involontaria, pregare e chiedere la confessione, cogliere il primo battito d'un cuore, inseguire l'amore e, d'improvviso, ottenere un incontro segreto. Di solito al mattino, mentre era ancora a letto, gli portavano bigliettini. Di che si tratta? Tre famiglie lo chiamavano ad una serata. Qui vi sarà un ballo, là una festa di bambini. Dove galopperà il mio perdigiorno? Da chi comincerà? Fa lo stesso. È facile arrivare in tempo dappertutto. Intanto, vestito da mattina, indossato un largo bolivar, Onieguin va in carrozza sul boulevard e la passeggia in libertà, finché il vigile Braquet non gli suona l'ora del pranzo. È già buio, siede nella slitta, echeggia il grido
«Va, va!»
Sinargenta di polvere gelata il suo bavero di castoro. Galoppa verso il Talon. Qui, ne è certo, Caverin già lo attendeva. Entra. E il turacciolo è volato al soffitto. Zampilla il vino della cometa. Davanti a lui stanno un rosbif al sangue, tartufi, delizie degli anni giovanili, il miglior fiore della cucina francese, un meraviglioso patè di Strasburgo, tra un vivo formaggio del Limburgo e un ananasso dorato. La sete chiede ancora boccali a spegnere il grasso ardore delle costolette, ma il suono del Breguet gli ricorda che è cominciato il nuovo balletto. Severo legislatore di teatro, volubile adoratore di incantevoli attrici, cittadino onorario delle quinte, Onieguin vola a teatro, dove ciascuno, spirando libertà, è pronto ad applaudire. Il teatro è già affollato. I palchi scintillano, platea e poltrone tutto brulica. Nel loggione applaudono impazienti. Alzandosi, il sipario fruscia. Scintillante, diafana, docile al magico archetto, attorniata da una folla di ninfe, danza l'istomina. Con un piede sfiora il suolo, con l'altro lentamente gira e improvvisamente vola, vola come piuma al soffio di Eolo. Ora flette il corpo, ora lo distende. Con un rapido piedino batte l'altro piedino. Tutti applaudono. Onieguin entra, cammina fra le poltrone, sui piedi altrui, punta il binocolo obliquamente sulle dame sconosciute dei palchi. Ha già percorso con lo sguardo tutte le file dei palchi, ha visto tutto. È terribilmente scontento dei volti, delle acconciature. Si inchina ai signori da tutte le parti, dà un'occhiata distratta alla scena. Si rigira, sbadiglia. Ma è meglio che ci affrettiamo al ballo, verso il quale il mio Onieguin ha già galoppato in una vettura di posta. Davanti alle case buie, lungo la via sonnolenta, le schiere dei duplici fanali delle carrozze diffondono una luce allegra e gettano sulla neve riflessi iridescenti. Disseminato intorno di lampioncini, risplende un palazzo magnifico. Attraverso i vetri delle finestre passano ombre, appaiono i profili delle teste delle dame e degli stravaganti alla moda. Ecco, il nostro eroe è giunto all'ingresso. È passato vicino al portiere, volando come una freccia su per i gradini di marmo. Con la mano si è ravviato i capelli. È entrato. La sala è piena di gente. La musica si è stancata di far chiasso. La folla è tutta presa da una mazurca. Intorno chiacchierio e ressa. Tintinnano gli speroni dei cavalieri della guardia, volano i piedini delle dame graziose, dietro le loro orme incantevoli volano gli sguardi infiammati e il mormorio geloso delle mogli alla moda è soffocato dal gemere dei violini. Che fa il mio Onieguin? Mezzo addormentato, dal ballo va a letto. E l'irrequieta Pietroburgo è già svegliata dal tamburo. Si alza il mercante, va il merciaiolo, si trascina il cocchiere al suo posto, la popolana di Octa s'affretta con la brocca e sotto di lei scricchiola la neve mattutina. Si sveglia il piacevole rumore del giorno. Le imposte sono aperte, il fumo dei camini sale come una colonna bluastra. E il fornaio, un tedesco molto preciso, col suo berretto di carta, già più di una volta ha aperto il suo sportellino. Affaticato dal rumore del ballo e trasformando il mattino in notte piena, dorme tranquillamente ancora nel buio delizioso, il figlio del lusso e dei piaceri. Si sveglierà dopo mezzogiorno e di nuovo fino al mattino successivo la sua vita è già preparata, sempre uguale, variopinta insieme. E domani sarà come ieri. Ma era forse felice il mio Eugenio, libero, nel fiore dei migliori anni, tra le conquiste più scintillanti, tra quotidiani diletti? O forse, in mezzo alle feste, non era egli troppo incauto e spensierato? No. Presto i suoi sentimenti si raffreddarono. Una malattia, la cui causa sarebbe ora tempo di ricercare, simile allo spleen inglese, in breve l'ipocondria russa, a poco si era impadronita di lui. Egli, grazie a Dio, non voleva far neppure la prova di sperarsi, ma era divenuto del tutto freddo nei confronti della vita. Nulla più lo toccava, niente più lo interessava. All'improvviso ricevette dall'intendente la notizia che lo zio era nel letto, prossimo a morte, e sarebbe stato felice di dirgli addio. Dopo aver visto il triste annuncio, Eugenio subito partì per l'incontro, galoppò in gran fretta su una vettura di posta e già sbadigliava in anticipo, preparandosi, per amore del denaro, ai sospiri, alla noia, all'inganno. E con questo ho incominciato il mio romanzo. Ma, giunto volando dallo zio nel suo villaggio, lo trovò già sul tavolo, come un dono preparato per la terra. Trovò la villa piena di servi. Da tutte le parti nemici e amici erano accorsi dal morto per il piacere del funerale. Lo zio fu sepolto. Preti e ospiti mangiarono, bevvero e dopo, pieni di sussiego, se ne andarono in diverse direzioni, come se fossero occupati in affari. Ed ecco il nostro Eugenio, abitatore di campagna, assoluto padrone di fabbriche, acque, boschi, terre. Colui che fino allora era stato un nemico dell'ordine, un dissipatore, è molto felice che la vecchia vita si sia mutata in qualcosa d'altro. Per 2 giorni gli sembrarono nuovi i campi solitari, la frescura del parco ombroso, il mormorio del placido ruscello. Al 3° giorno il boschetto, la collina e il campo non lo interessavano già più. Poi gli conciliarono il sonno. Poi vide chiaramente che in campagna si prova la stessa noia che in città, anche se non ci sono vie, né palazzi, né carte, né balli, né poesie. La malinconia lo attendeva come un guardiano e correva dietro a lui come un'ombra o una moglie fedele. Solo nei suoi possedimenti, per passare il tempo, dapprima il nostro Eugenio si propose di instaurare un nuovo ordine e il servo della gleba benedisse la sorte. Però un suo vicino economo, ritenendo tutto ciò molto dannoso, si arrabbiò dal suo cantuccio. Un altro sorrise con malizia e ad una voce tutti lo giudicarono un pericolosissimo originale. In principio tutti si recavano da lui, ma poiché egli fuggiva dal pianerottolo posteriore su uno stallone del Don, non appena sentiva le loro carrozze private sulla grande strada, tutti si offesero per un tal modo di fare e ruppero i rapporti d'amicizia. In quel tempo, nei suoi possedimenti, era giunto un altro nuovo proprietario, che pure aveva dato motivo a severe dicerie al vicinato. Si chiamava Vladimir Olienski e aveva l'anima del tutto gottinghiana. Era bello, nel pieno fiore degli anni, seguace di Kant e poeta. Egli, dalla nebbiosa Germania, aveva recato i frutti dell'istruzione, appassionati sogni di libertà, l'anima impetuosa e abbastanza strana, la parola sempre esaltata e riccioli neri fino alle spalle. La sua anima, che la fredda depravazione del mondo ancora non aveva fatto sfiorire, era riscaldata dal sorriso degli amici e dalla carezza delle fanciulle. Nel cuore era un caro inesperto. La speranza lo blandiva e il rumore e lo scintillio nuovo del mondo affascinavano il suo giovane ingegno. Egli rallegrava con un dolce sogno i dubbi del cuore. Lo scopo della nostra vita era per lui un mistero affascinante sul quale si rompeva la testa e credeva nei prodigi. Credeva che un'anima gemella si dovesse unire con lui e, soffrendo di languore, lo aspettasse ogni giorno. Credeva che gli amici fossero pronti per il suo onore a prendere le catene e che la loro mano non avrebbe esitato a spezzare gli strumenti dei calunniatori. Credeva nell'esistenza di eletti dal destino, amici sacri degli uomini, la cui immortale famiglia, con raggi irresistibili, un giorno ci avrebbe illuminati e avrebbe donato al mondo la beatitudine. L'indignazione, il compianto, il puro amore per il bene, il dolce tormento della gloria, commossero presto il suo sangue. Egli con la lira aveva peregrinato per il mondo. Sotto il cielo di Schiller e di Goethe, la sua anima si era infiammata del loro poetico fuoco. Fortunato, non offese l'arte delle muse eccelse. Nei canti, orgogliosamente racchiudeva sublimi sentimenti, gli slanci d'un sogno verginale, l'incanto d'una semplicità profonda. Cantava l'amore, egli che all'amore obbediva. E il suo canto era chiaro, come i pensieri d'una vergine dal semplice cuore, come il sogno d'un bambino, come la luna, dea dei misteri e dei teneri sospiri, nelle immensità deserte e serene del cielo. Egli cantava l'abbandono e la tristezza, e un non so che, e la lontananza nebbiosa, e le romantiche rose. Egli cantava quei paesi lontani dove per lungo tempo, nel seno della quiete, erano sgorgate le sue lacrime vive. Egli cantava l'appassito fiore della vita, all'età di non ancora 18 anni. Ricco, bello, Liensky era ovunque accolto come un fidanzato. Tale è l'abitudine in campagna. Tutti destinavano le loro figlie al vicino mezzo russo. Non appena entrava, il discorso cadeva subito sulla noia della vita da scapolo. Ma Liensky, che del resto non aveva nessuna voglia di stringere i nodi del matrimonio, desiderava di cuore e al più presto far conoscenza con Onegin. Si incontrarono l'acqua e la pietra. I versi e la prosa, il ghiaccio e il fuoco, non sono così diversi. Dapprima la diversità dette loro reciproca molestia. Poi si piacquero, si misero a cavalcare insieme ogni giorno e presto divennero inseparabili. Così gli uomini, per non aver nulla da fare, diventano amici. Onegin ascoltava Liensky col sorriso. L'ardente parola del poeta e la mente ancora nell'incertezza delle opinioni e lo sguardo eternamente ispirato erano una novità per Onegin, che cercava di trattenere tra le labbra la parola agghiacciante e pensava:
è sciocco che io turbi la sua fuggitiva beatitudine. Verrà anche senza di me il tempo della delusione. Che egli possa fino allora vivere e credere alla perfezione del mondo. Perdoniamo all'ardore dei giovani anni e alla febbre giovanile e al giovanile delirio.
Ogni argomento suscitava fra loro discussioni e conduceva alla meditazione. I trattati dei popoli antichi, i frutti della scienza, il bene e il male, i pregiudizi secolari, i misteri fatali della tomba, il destino e la vita, di volta in volta, tutto era sottomesso al loro esame. Il poeta, nel calore dei suoi giudizi, leggeva intanto in tutto abbandono brani di poemi nordici ed Eugenio, indulgente, benché li capisse poco, li stava ad ascoltare con attenzione. Ma più sovente erano le passioni che interessavano la mente dei miei eremiti. Vladimiro amava, come nei nostri anni più non si ama, come solo l'anima pazza del poeta è ancora destinata ad amare. Sempre, ovunque, un solo sogno, un solo consueto desiderio, una sola consueta tristezza. Appena adolescente, incantato da Olga, senza conoscere ancora i tormenti del cuore, egli fu testimone tenero dei trastulli infantili di lei. All'ombra di un querceto protettore, egli aveva condiviso i giochi di Olga e i genitori d'entrambi, amici e vicini, avevano già assicurato le coroncine nuziali ai due fanciulli. Nella solitudine, sotto la placida ombra colma di ingenuo fascino, davanti agli occhi dei genitori, ella fioriva come un mughetto nascosto, celato tra la folta erba, ignoto all'ape e alle farfalle. Sempre modesta, sempre docile, sempre gaia come il mattino, semplice di cuore come la vita del poeta, dolce come un bacio d'amore, gli occhi azzurri come il cielo, il sorriso, i riccioli come il fiore del lino, la voce, i gesti, il corpo snello, tutto in Olga. Ma prendete un romanzo qualsiasi e vi troverete il suo ritratto fedele. Esso è molto gentile, io stesso prima l'ho amato, ma oramai mi ha stancato troppo. Ed ora, mio lettore, concedimi di occuparmi della sorella maggiore. La sorella si chiamava Tatiana. Non attirava lo sguardo né per la bellezza, come la sorella, né per la freschezza dell'incarnato. Selvatica, triste, silenziosa, come una daina timida di bosco. Nella sua famiglia sembrava un'estranea. Non sapeva blandire né il padre né la madre. Ancor bimba in mezzo ai fanciulli, non voleva giocare né saltare, e sovente, per l'intero giorno, sedeva sola e tacita presso la finestra. L'immaginazione malinconica, sua amica sin dai giorni della culla, le aveva rallegrato coi sogni lo scorrere dell'ozio campestre. Le sue dita delicate non conoscevano gli aghi. Mai, china sul telaio, ella aveva ravvivato la tela con il ricamo di seta. Le bambine, e segno del desiderio di dominare, si preparano alle buone maniere e alla legge della società giocando con la bambola obbediente alla quale, con sussiego, ripetono le lezioni imparate dalla mammina. Ma neppure in quegli anni Tatiana prese in braccio la bambola, né le parlava delle notizie della città o della moda. E i giochi infantili le erano estranei. Avvincevano di più il suo cuore i racconti spaventosi nel buio delle notti d'inverno. Quando la nutrice radunava nel vasto prato tutte le piccole amiche di Olga, essa non giocava più a rincorrersi. Le erano noiosi il riso sonoro e il chiasso della loro gioia sventata. Preferiva attendere al balcone il sorgere dell'alba, quando al pallido orizzonte svanisce il girotondo delle stelle e placido si illumina l'orizzonte, soffia il vento, messaggero del mattino. E il giorno avanza poco a poco. D'inverno, quando l'ombra notturna più a lungo domina mezzo mondo e più a lungo nella calma l'oriente pigro riposa sotto la luna avvolta da brume, allora solita si svegliava e si alzava al lume di candela. Presto le piacquero i romanzi. Rappresentavano tutto per lei. Si innamorò degli inganni di Richardson e di Rousseau. Suo padre era un brav'uomo arretrato d'un secolo, ma non vedeva nessun male nei libri. Egli, che non leggeva mai, li considerava un vuoto giochetto e non si preoccupava del fatto che un certo volume misterioso sonnecchiasse fino al mattino sotto il cuscino della figlia. Anche sua moglie, del resto, andava pazza per Richardson. Ella amava Richardson non perché l'avesse letto, ma perché, molto tempo prima, la principessa Alina, sua cugina moscovita, gliene aveva parlato sovente. Allora era ancora fidanzata col marito, ma contro la sua volontà. Sospirava difatti per un altro che le piaceva molto di più. Però, senza chiedere il suo parere, l'avevano condotta al matrimonio. E per dissipare la sua amarezza, il saggio marito era partito presto per la sua campagna, dove la ragazza, Dio sa da chi circondata, in principio urlò e pianse, e per poco non si separò dallo sposo. Poi cominciò a occuparsi della casa, divenne abitudinaria e soddisfatta. A noi dal cielo è data l'abitudine. Essa sostituisce la felicità.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha presentato Eugenio Onegin di Alexander Pushkin. Ha collaborato al microfono Adriano Evangelisti nel ruolo di Onegin. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.